Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Ho tra le mani una vecchia edizione della Divina Commedia, risalente ai primi anni 50. Quello stesso libro che mi fu posto tra le mani quando io ero piccolissimo, forse sapevo appena iniziato a saper leggere, ed ero rimasto terrorizzato dalle illustrazioni terrorifiche di questo libro, soprattutto per ciò che si riferisce ovviamente all'inferno, e riuscivo a malapena a leggere questi versi scritti sotto all'illustrazione senza capirne assolutamente il significato. Ecco, questo fu il mio primo incontro con la Divina Commedia dantesca, l'incontro di un bambino che è messo di fronte a qualcosa veramente di terrorizzante e non si capacita, non riesce a decifrare, a definire, a comprendere il significato di ciò che ha davanti agli occhi, cioè appunto questo inferno, questo orrore. E naturalmente nella mente di un bambino che cosa avviene? Che tutto ciò che è rappresentazione si pone come realtà. Il bambino pensa che tutto quello che vede anche in un libro, anche in un'illustrazione di un libro, sia in qualche modo riconducibile a una realtà. In realtà il discorso che voglio fare oggi, proprio in apertura, è che la Divina Commedia è un capolavoro di fantasia. Leggiamo, voglio leggervi la prefazione, sempre in apertura di questo antico, lo possiamo definire antico volume della Divina Commedia, curata da, ora ve lo dico, quando l'ho trovato, ve lo dico, qui è come se fossimo in diretta, perché ecco, Luigi Medici è il prefattore, e naturalmente non vi leggo tutta la prefazione perché è parecchio lunga, ma vi leggo solo l'inizio, che mi sembra abbastanza significativo. Dice il prefattore: credo che Dante, poeta, non si conosce ancora abbastanza. Perché? Per eccessivo amore, i suoi commentatori hanno finito col renderlo impoetico agli scolari e ai profani. Ma l'uomo fu più se stesso di Dante. L'Alfieri, annota quel bel tipo di Stendhal, al quale lascio però tutta la responsabilità dell'assunto, non ha voluto capirlo e la gioventù italiana gli si è buttata dietro. Nell'affermazione audace c'è però un pizzico di verità. A parte quanto dice dell'Alfieri, sta di fatto che la gioventù italiana Dante non lo conosce e non lo ama come dovrebbe. Per volerlo avvicinare troppo alle menti si è allontanato Dante dal cuore. Lo si è reso quasi invisibile. Avviene di Dante ciò che avviene di certe architetture, viste ad una certa distanza, appaiono, per provvidenziale gioco prospettico, nella loro stupenda grandiosità. Esaminate da vicino, pietra per pietra, modanatura per modanatura, capitello per capitello, sfuggono invece al nostro amore. Quanti scolari, è cosa nota, dopo 3 anni di liceo, non relegano la Divina Commedia tra i libri fuori uso o la cedono per pochi soldi ad altri compagni o peggio ancora la vendono per cartaccia a chi rivende i fondi librari sui muriccioli come i libri di Don Ferrante, nell'universale baraonda del sapere moderno, nell'incalzare degli eventi e con la sete di cose nuove, vale proprio la pena di perdere tempo su codesti enigmi per farci amare Dante? No. Non è così? Per un immenso amore del divino poema e per un'eccessiva voluttà di illuminarne ogni più riposto angolino, si sviscera, si anatomizza quel povero Dante al punto da ridurlo in pezzettini psicologici, anatomici, anzi istologici, pezzettini di Dante storico, filosofo, teologo, politico, astronomo, profeta, fisico e che altro. E l'anima candida, lirica, adamantina, purissima del poeta Alighieri, è sommersa nella sovrabbondante ondata delle sottilissime chiose. Ecco, ora ripongo l'antico libro, lo possiamo chiamare antico, nella libreria. Ed eccoci qua. Sì, è vero quello che dice questo prefattore. Perché poniamo Dante, lo proponiamo anzi agli studenti, agli alunni, come qualcosa di estremamente complesso, complicato, contorto, difficile da decifrare. Ma in realtà dimentichiamo poi che la poesia, tutta la poesia in genere, è opera della fantasia, è un parto della fantasia umana. Lo abbiamo voluto addirittura elevare al rango di una nuova Bibbia, ma non c'entra nulla con la Bibbia. Qui siamo di fronte a un'opera di fantasia, veramente un'opera di fantasia, come lo è un'opera lirica, musicata poi da qualche grande musicista, come lo è un romanzo, come può essere I Promessi Sposi, cioè tutto ciò che è parto della mente, tutto ciò che si propone magari di dare un insegnamento morale, etico, però attraverso una vicenda inventata è poesia ed è fantasia. Se noi ci avviciniamo a Dante, pensandolo un uomo che preso nella morsa anche dei suoi sentimenti, di tutta una gamma di sentimenti che lui provava. Abbiamo parlato di Beatrice, ora ritroveremo Beatrice perché parleremo del canto 30° del Purgatorio, dove lei entra in maniera prorompente. E vedremo anche, sentiremo, ascolteremo anche la prefazione, il commento che ne fa Vittorio Gassman. Ecco, qui siamo di fronte a dei personaggi immaginari. Diciamo che un po' tutti gli scrittori prendono spunto da una chiave di verità, cioè dalla loro vita, prendono spunto dal loro vissuto e poi lo trasfigurano. Questa è la grande arte dello scrittore e del poeta, la trasfigurazione del reale in un parto immaginifico che rende il reale quasi impalpabile e lo rende in questa maniera più forse comprensibile che non l'impatto con la cruda, semplice realtà. Perché attraverso una elaborazione fantastica noi riusciamo anche a comprendere meglio ciò che avviene in noi stessi e ciò che avviene quando noi ci troviamo di fronte ai nostri sentimenti umani.
In apertura del 30° canto del Purgatorio, che dirò oggi e che è l'ultimo dei quattro che abbiamo prescelti, c'è l'apparizione del settentrion del primo cielo, è lo spirito di Dio che si presenta come un immenso candelabro a sette braccia. I savi che abbiamo già visto alla fine del precedente canto guardano questa apparizione, poi guardano verso il carro che è apparso con una figura femminile e si rivolgono al carro con due musiche, con due canti. Il Purgatorio gronda, l'abbiamo già detto molte volte, di musicalità. sacra e profana. Il primo brano è il Veni sposa del Libano, cantando, eccetera. E il secondo è il famoso Manibus o date lilia plenis, spargete lì gigli a piene mani. A chi sono diretti questi gigli e canti? A lei, alla donna che è apparsa, a Beatrice. Beatrice, e naturalmente arriva e Dante si emoziona moltissimo, fa per voltarsi a Virgilio dicendogli un verso famoso, già sento i segni dell'antica fiamma, verso che fu poi parafrasato da altri poeti, a cominciare dal Racine della Fedra in altri contesti, e si rivolge a Virgilio e non lo trova, è un colpo di scena. Virgilio, dolcissimo padre, è sparito, ha finito la sua missione. Qui Beatrice chiama, ed è l'unica volta, e fa molto effetto nel poema, il poeta per nome, Dante, severamente, tanto che gli spiriti chiedono perché tanta severità, vedono il poeta molto mortificato, e Beatrice fa una vera e propria ramanzina, dice: costui mi amò durante la sua vita nova, così come si deve amare, ma quando io prematuramente, pare a 25 anni, fui tolta dal mondo, digradò nell'errore, seguì figure e fedi ingannevoli, insomma mi tradì. Per questo gli ho fatto fare tutto il viaggio e lo scorterò nel paradiso. Così avverrà, Dante la seguirà come un allievo ancora più obbediente e remissivo che nelle mani di Virgilio, perché questa maestra un po' severa, a volte anche un po' quasi petulante, è però evidentemente illuminata e degna di fede. E qui Dante, infatti, davanti a tutti non ha paura e vergogna o ritegno di piangere come un bambino, perché è un bambino che sente di rinnovarsi, di diventare l'uomo di Dio. Già l'abbiamo detto, tutto il poema si può interpretare come un viaggio di conversione e di maturazione.
Quando il settentrion del primo cielo, che né occaso mai seppe né orto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascuno accorto di suo dover, come il più basso face, qual temon gira per venire a porto, fermo s'affisse, la gente verace, venuta prima tra il grifone ed esso, al carro volse sé, come a sua pace. E un di loro, quasi da ciel messo, «Veni, sponsa de Libano», cantando, gridò tre volte, e tutti gli altri appresso. Quale i beati al novissimo bando, surgeran presti ognun di sua caverna, la revestita voce alleluiando, cotali in su la divina basterna si levar cento ad vocem tanti senis, ministri e messagger di vita eterna. Tutti dicean benedictus qui venis, e fior gittando e di sopra e d'intorno, manibus o date lilia plenis. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno, e la faccia del sol nascere ombrata, sicché per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori, sovra candido vel cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato che la sua presenza non era di stupor tremando affranto, sanza degli occhi aver più conoscenza per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima ch'io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornasse ratre. Dante. Perché Virgilio se ne vada, non piangere anco, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora viene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farli ancora, in sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al suon del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparìo, velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me, di qua dal rio. Tutto che il vel che le scendea di testa, cerchiato delle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice e il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'om felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi in esso i trassi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, com'ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietade acerba. Ella si tacque e gli angeli cantaro di subito: in te, Domine, speravi, ma oltre pedes meos non passaro. Siccome neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta da li venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra che perde ombra spiri, sicché par fuoco fonder la candela. Così fui sanza lagrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempre lor compartire a me, par che se detto avesser: donna, perché sì lo stempre? Lo gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fissi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì del petto. Ella pur ferma in sulla detta coscia del carro stando, alle sustanze pie volse le sue parole così poscia: voi vigilate nell'eterno die, sì che notte né sonno a voi non fura passo che faccia il secol per sue vie, onde la mia risposta è con più cura che m'intenda colui che di là piagne, perché sia colpa e duol d'una misura. Non pur per ovra delle rote magne che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divine che si alti vapori hanno a lor piova che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nova virtualmente ch'ogni abito destro fatto averebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col mal seme e non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui. Meco il menava in dritta parte volto. Sì tosto come in sulla soglia fui di mia seconda etade e mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui io a lui men cara e men gradita, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera, né l'impetrare ispirazion mi valse, con le quali e in sogno e altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua erano già corti, fuorché mostrarli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio dei morti e a colui che l'acqua su condotto li prieghi miei piangendo furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le tesi passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lagrime spanda.
Ecco, abbiamo ascoltato Vittorio Gassman, il suo commento, la sua splendida interpretazione del canto trentesimo. Siamo nel purgatorio dantesco. Un punto particolare, un nodo cruciale di tutta la commedia, sia per le scelte lessicali, poi ci sono le citazioni latine, varie citazioni latine, anche riferimenti alla cultura biblica e pagana, canto che è anche ricco di metafore, alcune molto così a un primo ascolto, a una prima lettura possono risultare piuttosto complicate. Cosa accade? Accade che Virgilio, qui Dante decide di fare uscire di scena, insomma, ecco perché noi continuiamo a vivere, a interagire con la Divina Commedia dantesca come se questa fosse uno spettacolo teatrale o un film, e la voce di Vittorio Gassman ci aiuta in questo perché ci riporta proprio in una dimensione teatrale o filmica. E Dante fa scomparire Virgilio dalla scena. Virgilio scompare, mentre Dante va incontro al suo, diciamo, momento catartico particolare, no? In cui gli si rivela quella che in qualche misura è l'espiazione delle sue colpe, che gli vengono rinfacciate, insomma, gli vengono elencate anche in maniera abbastanza, senza tanti mezzi termini, insomma, da Beatrice, che lui incontra finalmente e che mette nel canto come personaggio importante e centrale. Ecco Beatrice, la comparsa di Beatrice. Un momento anche magico, se vogliamo, no? Perché finalmente, sì, Beatrice aveva fatto un piccolo accenno, un piccolo intervento, suggerendo a quando si trovavano nel limbo, suggerendo a Virgilio di proteggere in qualche modo Dante. Di proteggere Dante, ma ora appare lei in carne ed ossa, potremmo dire, insomma, se non fosse un modo abbastanza improprio di parlare, di riferirci all'aldilà, dove nell'aldilà troviamo solo delle anime e non carne ed ossa. Però invece, siccome Beatrice, noi l'abbiamo già anticipato, è stata in carne ed ossa, è stata la donna, la musa, la donna vera che ha amato il poeta, e lei appare perché Dante ce la vuole fare apparire come un angelo, no? Appare tra i cori dei 24 anziani e tra i lanci di fiori degli angeli, quindi appare proprio come una creatura angelicata. D'altra parte Dante la vedeva già nella sua esistenza, nella sua vita, quando la incontrava vedeva un angelo, rimaneva abbagliato, l'abbiamo già detto e ripetuto. La sua stessa figura viene caricata da Dante di forti elementi simbolici e cristologici. La frase «Benedictus qui venis» è la stessa che si trova nei Vangeli e che viene intonata dagli abitanti di Gerusalemme quando il Cristo entra in città. Ecco, questo è un po', lo diciamo perché Dante vuole veramente dare a Beatrice questa aureola quasi santificatrice, quasi fosse lei non più la Beatrice che lui incontrava nei Lungarni, ma veramente fosse diventata un angelo del paradiso. Ma lui l'ha sempre vissuta Beatrice, come anche quando l'amava semplicemente a distanza, la sentiva la presenza di Beatrice come una presenza spirituale, assolutamente spirituale. Beatrice qui ha il viso coperto, ma per una forza misteriosa viene riconosciuta dal poeta. Ecco, questo è quella chiave fantastica, fantasiosa, no? Che fa il poeta, che rende il poeta veramente un poeta. Lui ha questa genialità. Non riconosce Beatrice per il viso, perché la vede, ma la riconosce perché la sente. Ecco, la sente, non la vede, ma la sente, e si sente turbato Dante. Si gira per cercare Virgilio, perché vuole avere una sorta di consiglio, di conforto, di rincuoramento da Virgilio, ma però Virgilio è scomparso, perché Dante stesso ha deciso di farlo uscire di scena. È uscito in quinta Virgilio, non c'è più. Comincia così il rimprovero di Beatrice, che si rivolge in maniera dura e diretta a Dante, senza mezzi termini, insomma, potremmo dire, no? Si legge il nome del poeta e protagonista per la prima ed unica volta nell'intero poema. Perché lo chiama per nome? Lo chiama per nome, la donna lo fissa con sguardo altero. E allora qui Dante cosa vuol fare? Vuole creare una specie di disarmonia, una sorta di, come si può dire, di dicotomia, cioè Beatrice appartiene al mondo degli spiriti, dei defunti, degli spiriti, appartiene proprio veramente al mondo del paradiso, se così si può dire, a quell'universo paradisiaco al quale Dante non può aspirare, perché Dante è un visitatore dell'aldilà, ma non è ancora uno spirito. E quindi ecco perché lei è altera. È altera perché lei in qualche maniera è superiore a Dante, essendo un puro spirito, mentre Dante è ancora un essere, diciamo, incarnato, umano. Rivela finalmente la propria identità a Dante, anche se Dante l'ha già sentita, la sua presenza l'ha già praticamente riconosciuta. Gli chiede come abbia osato arrivare fino al paradiso terrestre. Ecco, qui c'è una sorta come di pentimento, come se Dante si sentisse in colpa per avere varcato la soglia troppo, per essersi addentrato troppo in questo al di là, fino quasi ad essere arrivato al paradiso terrestre, e che è un luogo di felicità il paradiso terrestre, ma non è fatto per gli uomini, perché gli uomini devono, qui siamo nel purgatorio, gli uomini devono in qualche maniera depurarsi, decantarsi, prima di poter accedere al paradiso. Dante non riesce a sostenere, questo è bellissimo, è teatrale al massimo, no? Dante, pensatelo come un film, no? Dante non riesce a sostenere lo sguardo della donna e abbassa il suo, ma vede il suo volto riflesso nelle calme acque dell'Ete. Si vede l'immagine di Beatrice riflessa nel fiume. Ecco che Dante si pente. Dante ha bisogno di pentirsi, su questo non ci sono dubbi, ha dei sensi di colpa. Dante si pente, ma in tutto questo c'è comunque un riferimento al reale, cioè a come andarono le cose, purtroppo Beatrice morì. L'abbiamo detto, morì giovane, morì di parto a 24 anni. Dante, tra l'altro, sente la colpa del fatto, sicuramente, di essersi sposato con una donna che non amava, obbligato dalle convenzioni dell'epoca, dagli imperativi paterni, da tutta una serie di condizionamenti. Dante rimpiange probabilmente di non aver avuto sufficiente coraggio per rifiutare questo matrimonio imposto, e in qualche maniera noi riteniamo che in questo pentimento che Dante mette dentro alla sua opera poetica, in questo momento ci sia proprio un qualcosa di reale. Lui attraverso la poesia si vuole in qualche modo riscattare, insomma, vuole in qualche modo depurarsi, siamo nel purgatorio, vuole in qualche modo pulirsi da un senso di colpa che ha nei confronti di Beatrice. E dopo avere duramente redarguito il poeta, Beatrice tace, mentre Dante è impietrito nelle acque del fiume Lete. Gli angeli allora iniziano a cantare e ritorniamo in un'atmosfera, ritorniamo dentro a una sorta di purezza che ci avvicina all'idea del paradiso. Dante piange di pentimento, in maniera anche abbastanza prorompente. Questo pianto e queste lacrime finiscono nel fiume, diventano un tutt'uno nell'acqua del fiume. Anche questo è un simbolo, siamo nel simbolismo, anche questo significa che queste lacrime impure si devono purificare nelle acque del fiume Lete. Abbiamo avuto modo di considerare come nella Vita Nova Dante sviluppi la sua grande capacità immaginativa, diciamo anche di carattere assolutamente onirico. Racconta addirittura nella Vita Nova quel sogno, quelle apparizioni, quando lui, dopo aver incontrato Beatrice, fugge a casa, si addormenta. E abbiamo letto anche un sonetto o una canzone, che dir si voglia, che deriva da questo momento così di sogno onirico. Possiamo dire che un po' tutta l'opera di Dante è intessuta sull'onirico, cioè come se tutta la Divina Commedia, in poche parole, non fosse altro che un sogno reale o un sogno costruito. Chi lo sa, probabilmente Dante era uno che sognava, aveva questa fantasia che spaziava così, e a un certo punto il sogno si intreccia con la realtà e con la sua capacità di immaginare. Lui si immagina un individuo, se stesso, che per un caso nel mezzo del cammin di nostra vita, per un caso come avviene proprio nei sogni, no? Non c'è una spiegazione razionale ai sogni. I sogni restano una delle situazioni più misteriose della vita umana e anche della vita animale, perché si sa che anche gli animali di intelligenza superiore sognano, i cani sognano, probabilmente i gatti sognano ed altri animali sognano. Cos'è il sogno? È la fantasia che ci propone delle immagini, il nostro cervello costruisce delle immagini e vive una vita a parte. Noi viviamo in realtà due vite, una onirica durante la notte attraverso i nostri sogni e l'altra durante la veglia, nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita reale, diciamo così, reale, ma è reale anche la vita onirica perché fa parte di noi. Dante usa peculiarmente la sua vita onirica, la sua capacità visionaria, per costruire le sue opere poetiche. Tutta la Divina Commedia parte da questo presupposto, cioè da un momento in cui il poeta smarrisce la realtà della veglia, di tutti i giorni, della vita, per trovarsi in un sogno, per penetrare in un sogno. E guardate che la poesia molto spesso, e questo avviene per tutti i poeti, ma per i poeti veri, non per i poeti della domenica o per quelli che si fingono poeti, per i poeti veri la poesia molto spesso è un qualcosa che ha a che fare con il nostro momento onirico, più che con il nostro momento di vita reale, di veglia, di quotidianità. La poesia molto spesso ci viene dettata, dico ci viene perché anch'io mi ci metto un po' tra i poeti, in quanto ho scritto molte poesie, ho cominciato a scrivere poesie che ero poco più che un bambino, e so che avviene così. La poesia nasce spontaneamente, come dice Montale, no? Come i funghi, i funghi non... sì, ci sono i funghi coltivati, ma ora lasciamo perdere. Il fungo vero nasce spontaneo nel bosco e non si sa perché in quel punto, proprio in quel punto particolare, non in un altro, eccetera, eccetera. Così come la poesia nasce spontanea, c'è come una voce, un suggerimento, un alter ego, un qualcosa che parte dalla zona immaginativa onirica del nostro cervello e che ci suggerisce quelle parole, quel componimento, ci suggerisce di mettere insieme quelle parole. Ora, per quel che riguarda la Divina Commedia, sicuramente Dante si è lasciato andare alla sua immaginazione onirica, che già aveva fatto capolino nella Vita Nova e che qui ritorna prorompente e crea tutto il poema, praticamente tutto il poema lo possiamo considerare un sogno, il suo sogno dell'aldilà, il suo sogno di penetrare nell'aldilà. Lui come persona fisica entra nel mondo fantastico dell'aldilà e ce lo propone, ci propone tutti questi personaggi. Alcuni li abbiamo avuto modo di poterli vedere, raccontare, molti altri non potremo farlo perché ci dilungheremmo in una maniera assolutamente improponibile, però già quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo visto, è molto importante per capire il senso, il significato, il costrutto dell'opera poetica più importante della storia italiana, che è appunto la Divina Commedia.
Thank you.
Forse l'aspetto più interessante di questo purgatorio, di questo trentesimo canto del purgatorio, è proprio il momento in cui appare Beatrice, è il momento in cui Dante ha piacere, ha quasi piacere di flagellarsi, perché si sente in colpa, perché probabilmente nella mente negli atti, nei fatti, lui si sente di avere tradito quell'immagine pura, trascendente, rappresentata da questa donna, nei fatti o nei pensieri, nella realtà della sua esistenza, che poi fu consumata con un'altra compagna. In qualche modo Dante al purgatorio ci sta bene, perché vuole purgarsi, perché vorrebbe purificarsi per poi poter intraprendere questo viaggio verso il paradiso, verso la purezza, insieme alla sua amata, insieme alla donna che lui ha sempre amato e che continuerà ad amare fino all'ultimo dei suoi giorni. Si parla, la critica parla di una narrazione, questa qui del Purgatorio, di carattere filosofico trascendentale. Il Purgatorio è l'anticamera, è il momento in cui un passaggio per poi poter ascendere al paradiso definitivamente. Cari amici ascoltatori, siamo in chiusura, ovviamente abbiamo consumato tutto il tempo a nostra disposizione. La prossima puntata esploreremo insieme a Vittorio Gassman il paradiso, col quale si conclude poi la Divina Commedia. Questo cantico conclude poi la Divina Commedia, ce ne parlerà Vittorio Gassman, ce lo leggerà, ci leggerà la fine dell'opera, la fine del poema, e non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.